o un po' scosso qualcuno dicendo che l'anima non esiste, ma che il Signore ci salva nella nostra corporeità, cioè come persone, perché nella Bibbia il concetto di anima non c'è. Quando anche sentite i salmi, l'anima mia, in greco non è così, in ebraico non è così, l'anima è un'invenzione dei filosofi greci, ma nei testi sacri è la mia persona, anela te o Signore, la mia persona. E il termine è un termine sempre di estrema concretezza, per cui c'è sempre il riferimento alla corporità, in greco soma somatos, la persona. Giovanni addirittura arriverà a dire sars è qualche cosa di più del corpo, è la carne intesa come la carne del macellaio, la bistecca. Quando Giovanni dice il verbo si è fatto carne ed abitato in mezzo a noi, vuol proprio dire questa cosa sconvolgente, che Dio si è fatto bistecca. Usa non il termine soma somatos, ma il termine sars, per dire proprio la carnalità, sangue come noi, è venuto non con l'acqua soltanto, come dicevano gli eretici, col battesimo, era un essere spirituale, no? Acqua e sangue, dice sempre Giovanni. Ecco, noi siamo salvati nella nostra corporeità, nel nostro essere. Oggi pomeriggio a me l'ardua impresa di distruggere un volto di Dio che sicuramente tutti più o meno ci portiamo dentro, e che è un volto pagano, e che è un volto non cristiano, e che è un volto che non ha nulla di biblico, che è quello del Dio giudice. Tutti noi abbiamo in testa, no? Anche dall'arte, queste grandi raffigurazioni di questo Dio che appena morti, appena risorti, eccolo che là col bilancino, che da una parte mette le opere buone, dall'altra parte le opere cattive, e ci manda di qua e ci manda dall'altra parte. Io ho scritto un libro che ha avuto un grosso successo, non ve l'ho portato, ve lo porterò un'altra volta, che si intitola L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore. Allora, il concetto che noi occidentali abbiamo di giustizia è stato ben definito da Ulpiano nel 228, quando diceva che giustizia est uniquque sum retribuendi, cioè dare a ciascuno il suo, punire i cattivi e premiare i buoni, no? Ma se si legge la Bibbia si nota che sia Dio nell'Antico Testamento che il suo figlio Gesù nel Nuovo Testamento non si comportano secondo i nostri canoni di giustizia. Perché il concetto biblico di giustizia, in ebraico tzedakah, che appare 500 volte nella Bibbia, in greco dikaiosyne, significa totalmente altro. E non lo dice quel povero diavolo di Carlo Miglietta, lo dice Sua Maestà Monsignor Ravasi, Cardinal Ravasi, più grande biblista vivente, il quale dice, lo leggo letteralmente: mai una traduzione è stata infelice come questa. Perché se proprio Paolo ha preso il vocabolo giustizia dal mondo giuridico romano, il significato che gli ha dato è tutt'altro. Perché tutt'altro? Perché per gli ebrei il Sadoc, il giusto, non è colui che premia i buoni e castiga i cattivi, ma è colui che nel villaggio ha buone relazioni con tutti. Vedete, tutto un altro discorso. Ha buone relazioni con tutti, è amico di tutti, sta simpatico a tutti. Il giusto è colui che vive rapporti di relazione, di compassione, di misericordia, di provvidenza, di benevolenza, di carità. Quindi io propongo sempre nei miei corsi biblici che quando nella Bibbia trovate la giustizia di Dio, fate una riga sopra e scrivete la sua capacità di relazione, di entrare in relazione con noi. Questa è la giustizia di Dio. Tant'è vero che dire che Dio è giusto nella Bibbia significa non che premia e castiga, ma che è il Dio della relazione. Tant'è vero che anche Gesù, che è il Logos, che è la parola del Padre, è relazione. Il significato principale, come dice Mancuso, della parola Logos è proprio la relazione. Tant'è vero che lui propone di tradurre il primo versetto del prologo di Giovanni, in principio era la relazione. Allora, dire che Dio ci giustifica, teoria della giustificazione di Paolo, non vuol dire che ci rende buoni e ci manda in paradiso, ma vuol dire che entra in relazione con noi. Dire che Gesù è la giustizia di Dio non vuol dire che Dio ha mandato Gesù a punire i cattivi e a premiare i buoni, ma Gesù è il modo che abbiamo di entrare in relazione intima con il Padre. Allora, se abbiamo capito questo, abbiamo distrutto l'idea di Dio giudice in senso occidentale. Mio figlio fa il magistrato, quindi io me ne intendo di questi temi di giustizia, io prima sottoposti a lui, prima di scrivere il mio libro. Ecco, la giustizia degli uomini è totalmente diversa dalla giustizia di Dio, perché la giustizia di Dio è la sua capacità di relazione. Il nostro Dio, secondo i criteri umani, è profondamente ingiusto. È profondamente ingiusto. Perché? Perché sovrabbonda d'amore. Perché sovrabbonda d'amore. Ma pensate alcune cose. Beati i poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Oh, ma talora i poveri sono dei disgraziati, rubano, fregano, ne fanno di tutti i colori. Dio è ingiusto, dice no, perché siete poveri andrete tutti in paradiso, anche se ne avete combinate di tutti i colori. È giustizia questa? Pensate a quella che io chiamo la parabola antisindacale, che abbiamo letto due domeniche fa nel Vangelo, no? Degli operai che sono pagati con lo stesso salario, sia che si siano fatti un mazzo così per 12 ore sotto il soleone, sia che abbiano lavorato un'ora sola. È giustizia secondo voi questa? Pensate alla parabola dell'amministratore infedele, no? Che prima defrauda il suo padrone, poi nuovamente lo truffa per farsi degli amici che lo proteggano dopo il licenziamento, ma che Dio loda per la sua astuzia. È giustizia questa? Pensate all'altra parabola più ingiusta di tutte, che è quella che una volta chiamavamo del figlio prodigo, no? E che adesso si chiama invece giustamente del padre misericordioso. Pensate a questo figlio, il quale ha preso metà capitale, lo ha disperso come voleva lui, l'altro fratello dice con le prostitute e con i peccatori, ma lo dice l'altro fratello che è pettegolo, nella Bibbia non si dice, ecco, lui ha disperso come vuole. Quando arriva il padre, che cosa fa? Gli ridà l'anello. Cosa vuol dire gli ridà l'anello? L'anello era il sigillo, era il bancomat, era il segno del conto in banca, cioè ridivide con lui ancora una volta l'eredità. Certo che quell'altro fratello, che invece di mezza eredità se ne trova adesso un quarto, gli girano i cabasisi e non vuole più entrare, perché è un Dio ingiusto. Parlando con mio figlio giudice di questa parabola, dice: se questo secondo fratello fosse ricorso a qualunque tribunale umano, a qualunque avvocatura, gli dava ragione a lui, al fratello perbenista. Ma qui è un padre che sovrabbonda nell'amore, e l'amore non è mai giusto. Pensate a un'altra parabola che è di un'ingiustizia terribile, quella della pecorella smarrita, dove questo padrone lascia le 99 pecore che sono state lì buone, tranquille, lo hanno seguito, gli hanno obbedito, le lascia, i padri della Chiesa hanno inventato, no? E li metterà nei recinti, li metterà nelle stalle. No, no. Se voi leggete il Vangelo, no? Si dice catalepei, Matteo le abbandonò sui monti, le abbandonò sui monti. Luca, peggio ancora, dice le abbandonò nel deserto, cioè esposte all'assalto dei lupi e dei leoni, alla cupidigia dei ladri e dei briganti, per andare a cercare quella testa di pollo della pecorella che invece aveva voluto fare per i cavoli suoi, con la sua testa, come voleva, fregandosene delle indicazioni del suo padrone. Quindi Dio è ingiusto, ed è ingiusto perché perdona sempre, perché perdona sempre. È l'ingiustizia dell'amore, è l'ingiustizia dell'amore. Ci sono anche delle canzoni su questo tema. Avevo un occhio di vetro, una gamba di legno, ma io l'amavo lo stesso. Vi ricordate quella vecchia canzone piemontese? Ecco, Dio, anche se abbiamo una gamba di legno, un occhio di vetro, per lui siamo i più belli della terra. Ecco l'ingiustizia dell'amore. Chi ama è ingiusto. Chi ama non vede i difetti dell'amato. Pensate Paolo in 1 Corinti 13 che dice: la carità tutto copre, tutto scusa, tutto perdona, no? Perché l'amore è cieco. Quante volte due che si vogliono bene non si vedono i difetti a vicenda. Ma voi mi direte: ma allora tutte le parabole in cui c'è Dio che viene, no, a giudicare, pensate a Matteo 25, è là che separa le pecore dai capri a seconda se avremo fatto o no le opere di misericordia. Allora attenzione, San Giovanni Paolo II, di cui voi avete la statua proprio qui davanti, diceva sempre che le parabole del giudizio non esprimono una realtà, ma hanno una valenza pedagogica, cioè ci vogliono dire che se noi amiamo Dio, che è buono, bello, perfetto, e se stiamo nella sua via, avremo anche noi la sua bellezza, la sua bontà, la sua perfezione. Se noi ci allontaniamo da Dio, che è bellezza, andiamo verso la bruttezza. Se ci allontaniamo da Dio che è la vita, andiamo verso la morte. Se ci allontaniamo da Dio che è la perfezione, andiamo verso l'imperfetto. È quella famosa teologia delle due vie che percorre tutto l'Antico Testamento e anche il Nuovo, che dice cioè così: Dio è la luce, Dio è la gioia, Dio è la vita. Stare dalla parte di Dio significa stare dalla parte della gioia, della luce e della vita. Allontanarsi da Lui significa intraprendere un cammino verso la sofferenza, verso le tenebre, verso la morte. E voi mi direte: ma perché allora spesso si parla del fuoco? Saranno condannati al fuoco, saranno abbandonati al fuoco? Qualche volta è un modo di dire, no? Saranno buttati nella Geenna. Sapete cos'era la Geenna? Era l'immondiziaio del Tempio, la discarica. Cioè nel Tempio ogni giorno venivano macellati circa 1000 tra buoi, pecore, capri. Quindi figuratevi quanto pellame, quante viscere, quante cose venivano scartate. Allora si buttavano giù in questa fossa che era la Geenna, dove c'era il fuoco permanente che bruciava tutta questa discarica. Allora, quando Dio dice: se ti comporti lontano da me finirai nella Geenna, vuol dire diventerai una schifezza, cioè diventerai una roba da discarica, la tua vita sarà una porcheria, non sarò io che ti brucio, ma la tua vita, allontanandosi da me che sono la gioia, sarà una vita di sofferenza, di dolore. Il fuoco, infatti, l'avete sentita oggi bene il salmo che è stato così ben recitato da una di voi, quando si dice che il Signore è un fuoco divorante. Il fuoco è un segno di Dio, anche Esodo 24:17. E Paolo in 1 Corinti 3 dice una cosa che noi ci dimentichiamo sempre. In questo versetto dice, sentite: l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia egli si salverà, come però attraverso il fuoco. Cioè il fuoco è qualcosa che ti purifica, non che ti castiga. Come l'oro viene purificato dal fuoco nel crogiuolo e separato dagli altri minerali impuri, così questo fuoco della Bibbia non è qualche cosa che ci punisce, ma è il modo di Dio per purificarci. Dio è un fuoco divorante, ci prende nel fuoco dell'amore e allora ci rende buoni, ci giustifica. Don Andrea Fontana, che tutti voi conoscete perché è stato per tanti anni direttore dell'ufficio catechistico, quindi molti di voi che hanno fatto la catechiste o i catechisti lo conoscono, dice: dobbiamo distruggere dall'immaginario collettivo la falsa immagine di Dio, di un Dio che tiene un grosso registro con il conto di cui dovremo pagare il debito salato alla fine dei nostri giorni, chiamati al bilancio finale. Dio non è un ragioniere, Dio è un amante che avvolge tutto con il suo amore. e nel giorno del giudizio non saremo in un'aula di un tribunale terreno in balia di giudici alla ricerca di prove per condannare o assolvere. Saremo nella casa di papà, saremo nella casa di mamma. Egli ha detto: io sono con te per salvarti. Egli sarà il tuo avvocato difensore. Egli non accusa ma ci scagiona, non condanna ma ama. Egli è un padre e una madre in trepidazione per la sorte dei figli. Già vi ho detto oggi che giudizio finale, giudizio particolare nell'eternità di Dio coincidono, eh? E allora voi mi direte: ma allora è purgatorio? Allora l'inferno? Allora adesso ragioniamo un momentino. Se Dio è così innamorato di noi, se Dio ci vuole così bene, è possibile che Dio permetta tanta sofferenza nell'aldilà ai suoi figli? È possibile che Dio, perché siamo cattivi, ci condanni a un barbecue eterno? Allora vuol dire che Dio è più cattivo di me e che io sono più bravo di Dio, perché i miei figli, o tanto più i miei nipotini, quando si hanno i nipotini si diventa ancora più teneri, i miei nipotini possono combinarmene di tutti i colori, ma io non li manderei mai a bruciare nel fuoco dell'inferno. Mi ricordo una volta uno dei due nipotini aveva preso il barattolo del mortalco, era andato ad aprire i cassetti dove io tengo le mie camicie, le mie cose, e l'aveva riempiti di mortalco. È chiaro che la cosa mi ha girato un pochettino le scatole, ma per carità, ma gli ho spiegato: Davide, per favore non farlo più, se no il nonno esce fuori impolverato come un fantasma, ma non l'avrei mai mandato a bruciare tra le pene dell'inferno. Allora attenzione, stiamo attenti a non pensarci migliori di Dio, perché quando ci pensiamo migliori di Dio, allora nasce l'ateismo, allora nasce l'ateismo. Guardate, questo lo dice anche Cacciari, questo filosofo, no? Che si dice non credente, ma è più vicino ai credenti, di tante, alla fede di tanti credenti, che dice: quando i cristiani pensano di essere migliori di Dio, perché il loro Dio in fondo è un Dio cattivissimo, che alla fine ti manda a bruciare in eterno perché hai commesso questo o quel peccato, allora i cristiani diventano atei, perché dicono: se io sono più bravo di Dio, se io amo più di Dio, che bisogno ho ancora di Dio? Allora cerchiamo di vedere cosa vuol dire purgatorio e cosa vuol dire inferno. Prima di tutto, a me piace tantissimo la visione del purgatorio che ha il Cardinal Martini. Voi sapete, il grande Cardinal Martini, che diceva: il purgatorio è una sorta di tempo supplementare, vedo tante signore, forse non saranno pratiche di calcio o di sport, o forse ormai lo sapete tutti, ma sapete che quando certe partite finiscono in pareggio e bisogna decidere chi deve andare avanti nel torneo, ci sono i tempi supplementari. Allora lui diceva questo: il purgatorio è un tempo supplementare, cioè se io in questa vita non sono riuscito a innamorarmi di Dio, perché? Perché magari non me l'hanno mai presentato, perché magari me l'hanno presentato male, una falsa immagine di Dio, perché magari me l'hanno testimoniato peggio, Questa gente sente Carlo Miglietta parlare e dice: ma guarda questo disgraziato, ma se tutti sono come lui, allora non seguo Dio. Ecco, avranno un momento, il purgatorio, in cui vedranno finalmente la bellezza, la tenerezza, la misericordia di Dio e potranno dire: oh Signore, se avessi conosciuto prima, sì ti amo, e saranno divorati da questo fuoco dell'amore di Dio. Dice il buon Martini, Carlo Maria: il purgatorio è una delle rappresentazioni umane che mostra come sia possibile essere preservato dall'inferno. La Chiesa ha sviluppato l'immagine del purgatorio, che significa: anche se sei una persona che ha causato tanta infelicità, che ha prodotto tanto inferno, forse dopo la morte esiste ancora un luogo in cui tu puoi essere guarito. puoi tornare indietro e avere un'altra occasione. Hai un'altra opportunità. Il purgatorio è un pensiero ottimistico. Inferno. Ma che dire dell'inferno? L'inferno è un dogma di fede, ribadito dal Concilio di Trento, che dice che se uno dice a Dio un no definitivo, con la piena avvertenza e il deliberato consenso, come ci insegnava il Catechismo, e allora finisce lontano da Dio. E se Dio è la felicità, questa è l'infelicità. Problema: ma c'è qualcuno che possa dire davvero un no eterno a un Dio così amabile, così tenero, così dolce, così bello, così affascinante? La domanda la lascio aperta a voi. Urs von Balthasar, questo gesuita 92enne che era stato fatto cardinale da Papa Benedetto XVI perché aveva scritto un libro il cui titolo dice già il contenuto, Sperare per tutti, dice questo: già a partire dal Nuovo Testamento ci sono due tesi in tensione fra di loro. Da una parte c'è la concezione infernale, giustizialista, che emerge in alcuni detti di Gesù storico e che va avanti soprattutto in Agostino, Tommaso d'Aquino e Calvino, cioè che l'inferno è pieno zeppo di gente, eh? È pieno zeppo di gente. Dall'altro c'è la dottrina dell'apocatastasi, adesso ve la spiego, cioè della riconciliazione finale, globale di tutto, che è presente in San Paolo, che è presente nel Vangelo di Giovanni, che è presente in tutti i mistici. La prima tesi cosa dice? Ma c'è gente che l'ha combinata di troppo grosse, questa gente la deve pagare, no? E alla fine quindi finirà nel barbecue eterno. La seconda invece dice, poiché nel Nuovo Testamento si dice che alla fine tutto sarà sottomesso al Figlio, perché Dio sia tutto in tutti, 1 Corinti 15, si dice che piacque a Dio di far abitare nel Figlio ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli, Colossesi 1,19. Cioè alla fine dei tempi l'amore di Dio trionferà. Se ci fosse anche uno solo che non è raggiunto dall'amore di Dio, come potrebbe tutto essere ricapitolato nell'amore di Cristo? Sarebbe una sconfitta per Dio, sarebbe una sconfitta con Dio. E allora questi, e soprattutto anche i mistici, pensano che alla fine addirittura anche il demonio si salverà. È una tesi questa che prevedeva che l'inferno fosse a tempo, cioè non fosse eterno, fosse una realtà temporanea. Questa dottrina è stata condannata prima da un editto dell'imperatore d'Oriente Giustiniano nel 543 e poi considerata eresia dalla Chiesa nel Concilio di Costantinopoli del 543, 553, 680, 869. Allora, come la mettiamo? Secondo la Chiesa, quindi, esiste la possibilità che l'uomo dica un no definitivo a Dio, che si allontani per sempre da Lui. Ma molti dicono, ma è possibile che dica un no definitivo, come vi dicevo prima io, a un Dio così bello e così affascinante? E allora state tranquilli, siete pienamente cattolici, apostolici e romani se siete nella corrente giustizialista, quella che afferma che l'inferno è pieno di tanti malvagi e violenti che hanno infestato la terra. E una volta parlavo di queste cose in un gruppo, salta su una signora e mi dice: oh, per carità, se mia suocera non fosse all'inferno io non credo più, voglio che almeno mia suocera sia all'inferno. Mi ricordo sempre questo intervento. Dall'altra parte c'è la linea dei misericordiosi che che dicono l'inferno esiste come possibilità, ma probabilmente è vuoto. Perché? Perché davvero è difficile pensare che qualcuno, attenzione, con piena avvertenza e deliberato consenso, come ci ha sempre detto la Santa Romana Chiesa, dica un no a Dio. E allora anche quei criminali come Nerone, come Hitler, come Stalin, come Pinochet, o potremmo venire nei tempi moderni e fare nomi a noi più vicini, chissà se sono sani di mente, se non hanno un bacino dentro la testa, qualche rotella che non gira. Queste sono cose che sa soltanto il Signore. E guardate, di questa teoria dell'inferno vuoto fanno parte non solo il sottoscritto, che è nessuno, ma Carlo Maria Martini, cardinale, Hans von Urs von Balthasar, cardinale, Henri de Lubac, grande teologo del Concilio, Joseph Ratzinger, che diceva queste cose quando era prefetto di propaganda fide, Walter Kasper, che è il cardinale che adesso scrive tutte le prediche al Papa. Papa non ha tempo di scrivere tutto quello che dice. C'ha un gruppo di cardinali, soprattutto il cardinale Kasper, che passa il tempo a scrivere. Poi è chiaro che Papa Francesco le aggiusta, le corregge, interviene come vuole, ma gli segnano ste robe lì, no? Romano Guardini, Karl Rahner, che dicono che l'inferno esiste, ma probabilmente è vuoto. E spesso chi si oppone a Dio lo fa perché di lui ha avuto una visione distorta o una cattiva testimonianza da parte dei credenti. Tant'è vero che Gesù, morendo, non solo perdona i suoi uccisori, ma cosa molto più difficile, li scusa. Non dice solo Padre perdona loro, ma dice Padre perdona loro perché non hanno colpa, poveretti, non sanno quel che si fanno. Alcuni hanno detto che Gesù sulla croce è stato il primo a introdurre per gli imputati l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere. Forse siamo tutti incapaci di intendere e di volere quando lo rifiutiamo. Allora, potrete essere giustizialisti e dire no, secondo me l'inferno è pieno e siete pienamente cattolici, apostolici e romani. Potete essere misericordiosi e dire no, secondo me l'inferno è vuoto, come facevano anche tanti mistici e mistiche. Io penso alle preghiere di Santa Caterina da Genova, di Santa Caterina da Siena, di Santa Teresa d'Avila, che pregavano per la conversione del demonio addirittura, no? Ecco, che dicono l'inferno c'è, per carità, ma probabilmente è vuoto. Sono le due linee di pensiero. Ma io penso che conviene essere largheggianti nei giudizi, perché Gesù ci ammonisce: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Allora io credo che ci convenga essere molto indulgenti e molto aperti.
Però mi scusi, a questo punto si invalida lo sforzo, tra virgolette, che una persona può fare per vivere nella legge di Dio.
Bravo! Perché sì, ha ragione.
A questo punto,
ha ragione.
Mi godo la vita, dritta, storta.
Dobbiamo uscire dalla dimensione dello sforzo. Allora, questa è una cosa molto importante. Nella Chiesa non esistono i santi. Come dice Blumhardt, esistono i santificati. È Dio che ti santifica. Nella Chiesa non esistono i giusti, esistono i giustificati, come dice San Paolo, cioè è Dio che ti rende giusto. Non è l'uomo che si santifica con le sue opere, non è l'uomo che si salva con le sue opere. Qui è tutta la teologia di San Paolo. Chi volesse seguire il mio corso su San Paolo, appena sono 50 incontri, ne ho fatti due, quindi avete tutto il tempo, e anche online in videoconferenza giovedì mattina alle 10, mandatemi una mail a migliettacarlo@gmail.com e io vi faccio fare il link per addivenire. Tutta la dottrina di San Paolo è che non ci si salva con le opere, ci si salva per la misericordia di Dio. Paolo dice in Romani 5: mentre eravate peccatori e facevate tutti schifo, Dio ha mandato il suo figlio per perdonarvi e per riconciliarvi con lui, indipendentemente dalle opere. Questa è una visione che Paolo ci ha portato molto. Le opere sono il frutto della riconciliazione con Dio, non sono quelle che mi salvano. Ma se io sono riconciliato con Dio, ma se io sono pieno di Dio, allora trabocco di Dio agli altri. Sono la cartina del tornasole che io sono pieno di Dio e che io sono più felice degli altri. Perché dire che se io seguo le opere di Dio sono più infelice degli altri? Non è vero. Il Signore dice i comandamenti che ci ha dato, no? Non sono una prova che Egli ci dà per vedere se siamo buoni o no, per mandarci all'inferno o no. I comandamenti sono una via di felicità. I comandamenti ci dicono: se tu metti Dio al primo posto, primi tre comandamenti, no? Se tu vuoi bene a tuo papà e tua mamma e rispetti gli anziani, quarto comandamento. Se tu non uccidi mai, non fai mai violenza, detesti le guerre. Se tu sei fedele a tua moglie e sei fedele ai tuoi amori, quindi sesto e nuovo comandamento. Se tu non dici mai bugie, sei una persona leale. Se non desideri la roba degli altri, tu avrai una vita felice. Felice. Guardate che Gesù presenta ai credenti le beatitudini. Le beatitudini non vuol dire andare in paradiso, eh? Makarioi deriva da makar, greco, che significa felicità piena adesso. I cristiani, lo dice spesso Enzo Bianchi, dovrebbero essere riconosciuti sempre per il loro sorriso, per la loro gioia, perché la loro vita è più bella che degli altri, perché una vita vissuta nella pace, nell'amore, nella concordia è una vita più bella di una vita vissuta nell'odio, nella guerra, nell'inimicizia, nel furto, nelle ruberie. Ecco quindi che dobbiamo ricordarci che le opere non ci salvano. Semmai le opere sono il frutto. Ho incontrato Dio, oh che bello! E allora Dio mi dice: se hai capito che io sono bello, vivi in questa bellezza, vivi nell'amore. Non vuol dire che poi non ci sono le opere, eh? Ma le opere sono frutto della giustificazione di Dio, eh? Come si legge ormai nei teologi che dicono: non c'è opposizione tra Paolo che dice siamo giustificati per la sola fede, no? E il buon Giacomo che viene fuori e dice no, la fede senza le opere è morta, eh? Ma ha ragione Paolo, perché siamo giustificati solo per la fede, cioè per una grazia di Dio. Ma nello stesso tempo, se io sono ripieno di questa grazia di Dio, ha ragione Giacomo, perché dimostro di aver avuto questa fede nelle opere. Tant'è vero che qualcuno dice sostituiamo alla parola opera la parola frutto, cioè le opere buone sono frutto della fede, sono frutto della fede, eh? Questa è una cosa molto importante. Allora vi dicevo, San Paolo fa questa bellissima visione, no? Innanzitutto dobbiamo sottolineare che Gesù nei Vangeli non parla mai di vita futura, parla sempre di vita eterna. Questo vuol dire che dobbiamo già avere il paradiso qui, che dobbiamo già avere una vita bella qui, che dobbiamo avere una vita pienamente umana qui, pienamente ricca qui. Gesù è venuto a presentarci l'umanesimo vero, a dirci come dovevano essere gli uomini, come dovevano vivere gli uomini. Certo, non finisce tutto qui. Allora capite che ogni tanto anche nel Vangelo si dice è giunto a voi il regno di Dio, il regno di Dio è in mezzo a voi, ma altre volte si dice venga il tuo regno, cioè questo regno è qualcosa che comincia qui ma che va avanti oltre. Giovanni Paolo II scriveva: urge recuperare la giusta prospettiva da cui considerare la vita nel suo insieme. E la prospettiva giusta è l'eternità, della quale la vita è preparazione in ogni sua fase. Anche la vecchiaia ha un ruolo da svolgere in questo processo di progressiva maturazione dell'essere umano in cammino verso l'eterno. Allora, noi viviamo già una vita bella qua, anche se tra sacrifici, tra dolori, tra prove, ma è la vita che è riempita di senso, che è riempita di umanità, che sa godere delle cose belle, perché Dio vuole questo. È una vita in cui noi cerchiamo di costruire già oggi un pezzo del regno di Dio, eh? Attorno a noi ci sono le guerre, attorno a noi ci sono le inimicizie, gli odi, mai come in questo periodo, ma noi costruiamo il nostro mosaico di bene, mettiamo i nostri tasselli in questo puzzle del regno di Dio, cerchiamo di portare del bene, della speranza, un sorriso attorno a noi, a un vicino, a un amico, a un'amica, con un'opera di bene, aprendo il nostro cuore ai poveri di tutto il mondo, alle vittime di tutto il mondo. Ecco, noi portiamo avanti piano piano il regno di Dio. Ma nello stesso tempo siamo sicuri che alla fine tutto finirà bene, perché per la risurrezione di Gesù il male, la malattia, la morte, abbiamo visto stamattina, sono già stati distrutti per sempre. Certo, noi viviamo, dicono i teologi, tra il già e il non ancora, eh? Noi siamo già figli di Dio, siamo già possessori del regno, siamo già nella beatitudine. Ma nello stesso tempo siamo ancora nella malattia, nella sofferenza, nella prova, tra le guerre. Ma noi sappiamo qual è il nostro fine. E il nostro fine è che le cose belle di questa vita, che abbiamo sperimentato in amore, in relazioni, in fatti estetici, tutto quel che volete, continuano nell'eternità. Continuano nell'eternità. La morte non è la fine di tutto. Anzi, la nostra vita, dice il salmista, davanti a Dio 1000 anni sono come il giorno che passa, e niente, in confronto c'è un confronto di eternità. E il credente è colui che sa che alla fine tutto finirà bene. Certo, speriamo che finisca tutto bene nella storia degli uomini, nella nostra storia personale, ma sicuramente finirà tutto bene in Dio. Allora il credente è l'uomo che cerca Dio, come una anela, come una cerva anela ai corsi delle acque, così la mia vita anela te, o Dio. La vita cristiana si svolge quindi tra due paletti. Da una parte va goduta fino in fondo la trasfigurazione delle nostre vite che Gesù già oggi porta inserendoci nel suo mistero pasquale. Dall'altra dobbiamo quindi impegnarci a costruire un mondo migliore, a portare avanti il regno, ma dall'altra parte attendiamo con letizia e speranza la vita futura, cioè la vita di oggi che continua nell'amore di Dio. E questa vita chi è? Questa vita è Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, che conoscano te e colui che hai mandato Gesù Cristo, Giovanni 17. Gesù è la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi, 1 Giovanni 1. Questa è la vita che è nel suo Figlio, 1 Giovanni 5. Gesù ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Allora, vi dicevo stamattina, cerchiamo un momentino di oggi di fare una cosa che non facciamo mai. Cerchiamo di immaginarci il paradiso. Cerchiamo davvero un momento di chiudere gli occhi e di pensare a questa felicità somma, che la Bibbia esprime in termini balbettanti, balbettanti. Tant'è vero che Paolo, che era andato in estasi, lo sapete, era stato portato al terzo cielo, dice: quelle cose che occhio non vide, che orecchio non udì, che mai entrarono in cuore di uomo, queste cose Dio ha preparato per coloro che lo amano. E allora usa alcuni vocaboli, parla di anastasis, resurrezione, parla di atanasia, immortalità, parla di aftarsia, l'incorruttibilità, parla di zoè, la vita, parla del kaimaimoi, da cui deriva la parola cimitero, cioè dormitorio, la morte come un sonno, dal punto di vista umano, dai tetti in giù, nell'attesa della gloria di Dio. Ma soprattutto Paolo inventa parole, tutte le parole con sin, con. Lui dice che se noi con moriamo con Cristo, noi con risorgeremo con Cristo, E allora consederemo con Cristo nei cieli e convivremo sempre con Lui. Inventa delle parole che in greco non ci sono. E allora la Bibbia ha tante immagini per esprimere l'indicibile. Una di queste immagini sono il cielo, sono le nubi. Paolo dice: sono stato rapito fino al terzo cielo, rapito fino in paradiso. Anche noi qualche volta diciamo sono al settimo cielo. Che cosa vuol dire cielo? Anche oggi nel Padre Nostro lo abbiamo sentito. Patere mu, ues entoi sura nois, che sei nei cieli. Cosa sono questi cieli? Da una parte mi viene in mente che i primi astronauti russi andavano a girare attorno alla Terra e poi telefonavano giù: Dio non c'è, perché noi siamo stati nei cieli e non l'abbiamo visto, vi ricordate, no? Dall'altra parte mi viene in mente una cosa bellissima che mi ha fatto vedere una signora, una cara amica qui, che nella festa dei nonni il suo nipotino di 8 anni ha disegnato la nonna che era alla macchina da cucire come fa sempre eccetera, e il nonno che era morto su una nuvoletta, no? È bellissimo il disegnino della festa dei nonni, una nuvoletta e qui c'era il nonno. Ecco, vedete che cosa sono i cieli? I cieli sono un modo per dire che Dio è altro, che Dio è diverso da noi, che il mondo di Dio non è il nostro mondo, che Dio è trascendente, che Dio è trascendente. Io che vado in Brasile e che amo molto la teologia brasiliana, resto sempre commosso quando i miei amici brasiliani mi dicono: i cieli sono il cuore dei poveri, perché Gesù ha detto: beati i poveri perché vostro è il regno di Dio. Allora il regno di Dio è il cuore dei poveri, Dio abita nel cuore dei poveri. Se io lo ricerco nei poveri, negli ultimi, negli scartati, la trovo la dimora di Dio. Tant'è vero che Gesù si identifica con l'assetato, con l'affamato, con l'immigrato, con l'ignudo, col malato, col carcerato. Sono quindi i poveri i cieli, perché in essi è presente Dio. E chi ama e serve i poveri sperimenta già ora Dio stesso e il suo regno. Ma nell'Antico Testamento spesso al posto di cieli si usa aman, la parola nube. Se voi vi ricordate, la nube indica ad Israele la strada nel deserto, la nube ricopre il Sinai durante la teofania, la nube sta presso la tomba, la tenda del convegno, la nube ricopre di gloria il tempio, è la presenza di Dio. E questa nube copre Maria. C'è quel versetto che a me fa imbufalire per come viene tradotto, no? Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ma quando mai Dio fa ombra? Con la sua nube, con la sua nube. È la nube della presenza di Dio. Il verbo usato è proprio efischiazein, che è la stessa radice di Shekinah, SKN, cioè la presenza di Dio. Quindi lo Spirito Santo ti coprirà con la sua presenza, con la nube della sua presenza, la stessa nube che avvolge Gesù alla trasfigurazione, la stessa nube che nella letteratura apocalittica accompagnerà il figlio dell'uomo alla sua ultima venuta, perché il figlio dell'uomo verrà sulle nubi del cielo, vi ricordate, no? Saremo rapiti insieme con Gesù tra le nubi per andare incontro a Dio, 1 Tessalonicesi 4. Nube è una cosa, è un'espressione molto umana, che indica qualche cosa che c'è ma in cui non vedi tanto bene. Chi di voi ha fatto alpinismo come me sa che quando sei in montagna alta e sei in mezzo alle nubi, e a volte dico, è come essere nella bottiglia del latte, non vedi più niente attorno a te, però c'è la nube, perché ti senti tutto umidiccio, perché non vedi a un metro di qui e di là. Ma nello stesso tempo, quindi, la presenza di Dio è una presenza nebulosa, ma è una presenza a volte non chiarissima. Nella nostra vita andiamo cercando tutta la vita, tant'è vero che in Esodo 14 si dice: la nube era tenebrosa da un lato e luminosa dall'altro. La presenza di Dio nella nostra vita è spesso tenebra e luce insieme, no? Altro termine che viene usato: paradiso. Allora qui dobbiamo fare una riflessione più profonda. Prima di tutto, il termine paradiso non esiste nel libro della Genesi. La Genesi dice che Adamo ed Eva sono posti nel Gan Be'eden. Gan vuol dire giardino, nel giardino. Eden o Eden vuol dire la steppa, nel giardino che c'è in mezzo alla steppa. Allora immaginatevi, chi di voi è stato in questi paesi medio orientali sa che c'è deserto, 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 sabbia, rocce. Quando trovi un'oasi, no? Dove ci sono alberi, dove c'è acqua, è un paradiso, è un paradiso. Ecco, allora per questi poveri beduini, per capire una cosa bellissima, si dice che il progetto di Dio è metterti in un Gan Eden, cioè in un giardino in mezzo alla steppa, in un'oasi meravigliosa. Quando i cosiddetti 70 saggi che nel secondo secolo traducono la Bibbia ebraica in greco, perché ormai la gente non capiva più l'ebraico e tutti parlavano la koiné, che era il greco, usano come termine un termine persiano, che è pairi daesa, che vuol dire frutteto recintato, giardino recintato, da cui deriva paradiso. Quindi paradiso ha sempre idea di questo frutteto, di questo giardino, di quest'oasi meravigliosa, in cui c'è l'albero della vita, quindi l'immortalità, l'albero del bene e del male, quindi la libertà dell'uomo. È curioso notare che mentre la Genesi dice che questo paradiso terrestre c'era all'inizio della storia umana, tutti i profeti, a partire da Isaia, dicono che non c'è mai stato, ma che ci sarà alla fine dei tempi, che ci sarà quando verrà il figlio dell'uomo, diciamo noi, quando verrà Gesù Cristo, perché il paradiso presentato nel libro della Genesi è in realtà un progetto di Dio. In brasiliano dicono, in portoghese, una plaquette, come dire, una come si chiama? Un plastico, Sapete quando fanno il plastico per dire poi verrà fuori un quartiere tutto così bello, faremo i palazzi così belli. Ecco, Dio all'inizio ha fatto un plastico dicendo il vostro fine è questo paradiso che rappresentiamo come un posto meraviglioso dove scorrono i fiumi, dove gli alberi danno sempre frutti, dove non c'è più mali, perché i frutti e le foglie di queste piante sono tutte medicamentose. Nel Nuovo Testamento abbiamo 3 volte il termine paradiso. La prima volta Gesù è buon ladrone, quando gli dice oggi stesso sarai con me in paradiso. Tra l'altro, notate, è l'unica volta che Gesù è chiamato per nome nel Nuovo Testamento, da buon ladrone. Gesù, ricordati di me, quando le altre volte lo chiamano Rabbi, Signore, Maestro, l'unica volta. E Gesù risponde, oggi stesso sarai con me in paradiso. Qualcuno ha detto, ma paradiso nel senso appunto di giardino. Tant'è vero che oggi Gesù sarà sepolto nel giardino e anche il buon ladrone sarà sepolto nel giardino. Sapete che Gesù è sepolto in un giardino lì vicino, no? Perché dice oggi, Gesù non parla quindi del regno dei cieli che viene inaugurato la domenica 3 giorni dopo, no? Altri invece dicono no, teniamo la lettura tradizionale, Gesù parla realmente del paradiso che avverrà il terzo giorno dopo la sua resurrezione e dice a quest'uomo che nell'oggi di Dio, quell'oggi che è fuori dello spazio e del tempo e che quindi può essere anche subito, quest'uomo che è stato un ladrone entrerà con lui in paradiso. Ma il paradiso, ma la felicità lo vedremo, è essere con lui, sarai con me. Seconda volta è quando Paolo appunto dice, seconda Corinti 12, fui rapito in paradiso e udì cose indicibili. Terza volta è l'Apocalisse, quando si dice in Apocalisse 2 al vincitore darò da mangiare l'albero della vita che sta nel paradiso di Dio, bellissimo, è il dono dell'immortalità, mentre nei miti babilonesi gli dei non volevano dare l'immortalità agli uomini, ecco che qui si dice no, Dio dice io ti do l'immortalità, io voglio divinizzarti, voglio che tu sia come me. Allora, il paradiso non è tanto un luogo geografico, spaziale, ma è un rapporto di profonda comunione con Dio, è diventare tutt'uno con Dio. Genesi non ci dice come eravamo, perché probabilmente non siamo mai stati così. Genesi ci dice come saremo. Tant'è vero che quando io faccio i corsi biblici sull'Antico Testamento, l'ultimo libro che faccio è la Genesi. Primo è l'Esodo, ma l'ultimo è la Genesi, perché la Genesi coincide con l'Apocalisse, cioè con la fine, con lo svelamento del mistero di Dio. Il progetto di Dio, di cui il paradiso di Genesi è il plastico, è il modello, si realizza solo in Gesù Cristo. Scrive Enzo Bianchi: il giardino di Eden in cui Dio colloca l'uomo, secondo Genesi 2,15, non è un luogo geografico, è una situazione di rapporto di comunione con Dio, è Cristo, è la vita con Dio, la vita eterna a cui siamo chiamati. E solo Gesù è la giustizia di Dio, cioè il luogo della nostra relazione col Padre, della nostra comunione con il Padre. Dicevano infatti i padri della Chiesa: creavit Deus, è un latino facilissimo, non è per tirarmela, ma perché lo capite sempre voi. Creavit Deus Adam e posuit eum in paradiso, id est in Christo. Dio ha creato Adamo e lo ha messo in paradiso, cioè l'ha messo in Cristo. L'ha messo in Cristo. Altra immagine: il banchetto. Pensate allora, questi poveri beduini, la fame che avevano. La fame che avevano. Giravano nel deserto a cercare i pascoli, il grande problema era mettere insieme il pranzo con la cena. Allora, per dire una cosa bella, 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 Isaia che cosa dice del paradiso? No? Preparerà il Signore un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati, quasi migliore di quello che avete preparato voi oggi, ma quasi, Ecco, un banchetto stupendo. Allora vedete, quante volte c'è questa lettura del banchetto? Quando Gesù, per parlare del paradiso, dice che il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per il figlio. Poi tutti gli invitati dicono di no, e allora il re dice: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. A questo banchetto a cui sono invitati tutti gli uomini, Gesù dice: molti verranno dall'Oriente all'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. O pensate alla parabola del ricco e del povero Lazzaro, no? Dove, quando il ricco finisce agli inferi, lontano da Dio, vede che invece Lazzaro è là che banchetta seduto accanto ad Abramo. Bellissimo questo, no? Abramo è il padre di tutti gli ebrei, è il capotavola, e questo povero mendicante che era là in un angolo a mangiare le briciole ora siede invece alla destra del capofamiglia. Ma c'è di più. Gesù dice che al banchetto finale, sapete chi sarà il cameriere? Sarà Dio stesso. Guardate, questa è una cosa che a me emoziona sempre. Luca 12, 36-37. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Guardate che questa è una cosa inconcepibile. È lo sposo che arriva. Noi dovremmo festeggiare lo sposo. No, lo sposo dice a noi: sedetevi, mettetevi a mensa, si veste da cameriere e comincia a servirci a tavola. In paradiso Dio ci servirà a tavola. Solo un Dio amante, no, può rifiutare il servizio degli uomini e farsi invece lui servo. Altra immagine, ecco, vi dico immagine, poi voi pensate le cose belle che avete, trasfiguratele, elevatele all'ennesima potenza, alle nozze. Quante volte si dice che il rapporto tra Dio e l'uomo è un rapporto di nuzialità, che Dio ci ama come il più innamorato degli innamorati, che noi siamo i fidanzati di Dio, che noi siamo gli sposi di Dio. E allora leggete che nel paradiso si dice: sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello, Apocalisse 19, vidi scendere la nuova Gerusalemme come una sposa adorna per il suo sposo, Apocalisse 21, e tu conoscerai il Signore. Guardate che questo verbo che trovate molte volte, yada, vuol dire fare l'amore con, non è la conoscenza del catechismo, la conoscenza dei corsi biblici. Quando in Giovanni si dice che lo scopo della nostra vita è conoscere Dio e il Figlio suo Gesù Cristo, vuol dire diventare un tutt'uno d'amore con Dio e con Gesù, vuol dire fare l'amore con Dio e con Gesù. Tant'è vero che nel libro della Genesi si dice: Abramo conobbe Eva e nacquero Caino e Abele, cioè fece con amore. Quando leggete anche nei Vangeli che dobbiamo conoscere Dio, non vuol dire che dobbiamo essere più colti in religione, ma vuol dire che dobbiamo amarlo, dobbiamo avere un rapporto con Lui da innamorati, dobbiamo diventare tutt'uno con Lui. Altra immagine, e vado a finire, la pace cosmica. Oh, quanto abbiamo bisogno di questa immagine in questi tempi in cui i nostri cuori sono straziati, prima dalla guerra in Ucraina, adesso dalla guerra nella terra di Gesù. Eppure Isaia dice che nel regno dei cieli forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra, ma ogni calzatura di soldato, ogni mantello macchiato di sangue, ogni arma sarà bruciata e sarà esca del fuoco, e la pace non avrà mai fine. Non ci saranno più conflitti, non solo tra gli uomini, ma neanche tra gli animali. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un bambino li guiderà. La vacca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli, il leone si cibirà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Altro modo di vedere il regno di Dio: la fine dei dolori, la fine delle sofferenze, la fine dei mali. Farò di Gerusalemme una gioia, dice Isaia, farò del suo popolo un gaudio. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che vive solo pochi giorni, e non ci sarà più un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza. Il più giovane morirà a 100 anni. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno frutto. Si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, gli zoppi salteranno come i cervi, griderà di gioia la lingua del muto, scaturiranno acque dal deserto, scorreranno torrenti nella steppa. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole, non ci sarà più l'arsura, perché l'agnello sarà il loro pastore, li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. Ancora, la gioia di Dio. Quante volte si dice: entra nella gioia del tuo Signore. Il regno di Dio è gioia. Tu hai moltiplicato la gioia, tu hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come quando si spartisce la preda. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Dio di Israele. E Sofonia dice: gioisci figlia di Sion, esulta Gerusalemme, rallegrati con tutto il cuore, il Signore è in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura. Il Signore esulterà per te come nei giorni di festa. Ma è un verbo tradotto male, perché abbiamo paura di tradurlo bene. Il Signore danzerà per te. Ma pensate, un Dio ballerino. Dio, quando vede Carlo Miglietta, si mette a ballare contento. Ma pensate, Ma così come quando vede Grazia Cardile, quando vede Gigliardi, quando ciascuno di voi, Dio balla di gioia per me. Io una volta facevo anche canzoni sacre nella mia gioventù, ho fatto di tutto. Avevo fatto una canzone, Sofonia Capoterzo, sei un Dio allegro che danzi in mezzo a noi. Era proprio una parafrasi del capitolo 3 di Sofonia. È un Dio allegro che danza di gioia per noi. Ma allora, vedete, io spero di avervi aiutato a distruggere l'immagine del Dio con il bilancino che vi aspetta là per mandarvi nel fuoco eterno o nella gioia eterna, ma di avervi dato questa idea di questo Dio amore, di questo Dio gioia, di questo Dio che danza per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è preziosissimo agli occhi di Dio, siamo la pupilla dei suoi occhi, siamo i suoi amati. Sant'Agostino diceva: nessuno ci fa felice come Dio, perché nessuno è felice come Dio. E allora ancora, io ho finito, la Gerusalemme celeste. Bella questa immagine, Una città in cui c'è Dio, ma c'è tutta la popolazione. Guardate che quando parliamo di comunione dei santi, vuol dire questo, che nel regno di Dio troveremo i nostri cari, troveremo i nostri figli, troveremo i nostri nipoti, l'ho già detto, perché nell'eternità di Dio non c'è un prima o c'è un dopo. E io voglia, lo dico tante volte, appena sarò là, la prima cosa voglio andare a conoscere Abramo. Io ho sempre avuto questa fissa qua. Poi vado a conoscere Mosè, poi vado a conoscere Elia, poi vado a conoscere Maria, la madre nostra è di Dio, e poi Giuseppe, Pietro, ovviamente Gesù, gli altri apostoli, i santi, i nostri amici, gli angeli, i nostri parenti, in questa grande liturgia, che è un altro modo che l'Apocalisse ha per esprimere questa festa infinita. L'Apocalisse dice che c'è l'agnello immolato ritto in piedi e attorno c'è l'adorazione di tutto il creato, i quattro viventi, i 24 anziani, miriadi di angeli e tutte le creature del cielo, della terra, sottoterra e nel mare, con tutte le cose ivi contenute, che cantano a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria, potenza. E poi c'è 144.000 segnati dalle tribù di Israele, e una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua, Apocalisse 7. Insomma, pensatela come volete. Io certe volte scherzo con i miei nipotini, e io ricordo una volta, anche lì, dico sempre che i bambini fanno teologia, no? E ero al parco giochi con Davide, che allora aveva 3-4 anni, che era lì sull'altalena, e dice: ma nonno, ma tu dici sempre che il paradiso è un posto bellissimo, dove non c'è dolore, dove non c'è sofferenza. È vero, Davide, è così. Ma allora se io per esempio cascassi dall'altalena in paradiso non mi faccio male? Dico: no, perché non esiste più male. E allora lui ci pensa un po', fa: allora il paradiso è morbido. Ecco, io vorrei fare un libro con il titolo Il paradiso è morbido, perché veramente è morbido, è qualcosa di tenere. Vedete, sono tutte espressioni per dire che noi alla fine della nostra vita andiamo di fronte a una gioia senza fine a cui non pensiamo mai, e questa gioia è la presenza di Dio, è Dio con noi. Finalmente lo vedremo, Paolo dice, non più come uno specchio. Ma perché? Perché gli specchi una volta erano come il fondo di una padella, no? Che vedi male, ma lo vedremo faccia a faccia, lo vedremo com'è, guarderemo negli occhi Dio, saremo guardati negli occhi da Dio, lo abbracceremo, lo baceremo, baceremo Gesù Cristo. Ecco, pensate la bellezza del paradiso, sarà stare con Dio. Ecco che allora tutta l'Apocalisse dice che ci sarà il trono di Dio, che ci sarà la presenza di Dio, che ci sarà la tenda di Dio, che si realizzerà l'attesa di Dio, contemplare il volto di Dio, no? Saremo sempre con il Signore, ecco, questo è il paradiso, saremo sempre con il Signore. Come diceva Sant'Ambrogio, vita e steni messe con Cristo, ideo di Christus iba vita iba regno. La vita è stare con Cristo, perché dove c'è Cristo, là c'è la vita, là c'è il regno. E allora voglio finire con una frase molto bella di Papa Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI diceva che i cristiani dovrebbero essere gli uomini e le donne del Maranatà. Vieni Signore. Questo vieni Signore, diceva con grande acuzie quel grande teologo che era Benedetto XVI, ha due valenze. Da una parte vuol dire vieni Signore nell'oggi, in quest'oggi martiriato dalla sofferenza, dalle malattie, dalle guerre, dalla crudeltà, dalla barbarie. Abbiamo bisogno che tu, Signore, venga nell'oggi a portare in questo mondo la giustizia, la pace, la non violenza, la fine della fame. Maranatà, vieni Signore. Ma diceva lui, quando diciamo Maranatà c'è anche un altro significato. E qui cito Giovanni Paolo II. È anche l'invocazione di chi si sente alla fine della sua vita e aspetta sereno che la morte lo faccia incontrare per sempre e definitivamente con il Signore. E allora vi dico una cosa, chiacchieravo con Don Davide a pranzo e Don Davide mi dice: ma che tristezza, quando mi chiamano per dare l'estrema unzione a qualcuno mi dicono: mi raccomando, non dica che è un prete. E lui dice: ma allora cosa gli dico, che sono il macellaio? Ma no, che passava di lì per caso. E che vuoi? Ma dice: ma no. Ecco, invece l'unzione dei malati, primo, ricordatevi sempre che è per la salute del corpo, è per la salute del corpo. Tant'è vero che mia suocera l'aveva presa 3 volte per motivi vari, perché è arrivato un prete e non sapeva che gli aveva dato l'altro, un altro gli aveva dato, è vissuta poi fino a 96 anni in grande salute. È per la salute del corpo, ma poi è anche un affidarsi a Dio. E allora ecco che cosa la Chiesa dice, sentite che bello, e concludiamo così: parti anima cristiana da questo mondo, nel nome di Dio Padre Onnipotente che ti ha creato, nel nome di Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che è morto per te sulla croce, nel nome dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. La tua dimora sia oggi nella pace della Santa Gerusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi. Tu possa tornare al tuo Creatore e quando lascerai questa vita ti venga incontro Maria con tutti gli angeli e i santi e mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e tu possa contemplarlo per tutti i secoli in eterno nella gioia più piena.